Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo, l'ultima prima di Natale. Spopolamento, problema grave e urgente, il titolo scelto per la prima pagina dall'amico del popolo. Pesanti le conseguenze sociali, economiche e istituzionali per la provincia di Belluno. Necessario intervenire subito per sperare di invertire in tempo utile l'attuale deriva. Se ne parla ampiamente alle pagine 2, 6 e 7. La foto di prima pagina, la forza di reagire della nostra gente, è una foto che mostra gli abitanti di Corte di Livinallongo sul tetto per rimuovere la tantissima neve che è caduta nei giorni scorsi. Il fondo di prima pagina da Paolo Rossi a scuola di Garbo, portato a esempio l'eroe dei mondiali del 1982, morto da poco, portato a esempio di signorilità e gentilezza. L'articolo è di Davide Fiocco. Emergenza Covid, seconda ondata, peggio della prima, i dati a confronto su ricoveri e decessi, intanto si va verso nuove restrizioni in vista delle festività. E andiamo alla ricerca delle notizie che riguardano l'Agordino, ne abbiamo viste anche nelle prime pagine, oltre a quelle poi che vengono espressamente dedicate, e allora una riguarda proprio Don Davide Fiocco, che lo ricordiamo è di Canale D'Agordo, settimo appuntamento per dialoghi d'autore, iniziativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose del Veneto Orientale, e c'è una riflessione a più voci, a partire proprio dal volume del professor Don Davide Fiocco, Spiritualis Amoris Vinculum, testimonianze di collegialità episcopale nell'epistolario agostiniano. Sarà possibile collegarsi al canale YouTube dell'Istituto. E poi tanti auguri per i 90 anni a Don Lorenzo Dell'Andrea, grande storico direttore dell'Amico del Popolo e originario di Selva di Cadore. E poi ecco, entriamo nelle pagine dedicate all'Agordino e andiamo a trovarle, come sempre nella seconda parte del giornale. E ci fermiamo a pagina 31. Agordino, salviamo i paesi di Ren e Coltamai. Si parla da Gosaldo, l'accorata petizione promossa da Davide Ren su Change.org. Già un migliaio di firme, dobbiamo mantenere alta l'attenzione. Sono iniziati tra l'altro proprio in questi giorni i lavori per una passerella provvisoria per collegare Ren e Coltamai ai Biti. E poi, sempre collegato a questo discorso, sopravvissuti, la foto del camion dei pompieri nell'alveo della Val delle Eghe e sotto i tre vigili del fuoco volontari di Gosaldo, Jacopo da Campo, Manlio Masò e Patrick Marcon, che hanno rischiato la vita. Pagina 32, Taibon, Col di Pra sotto pericolo valanghe, rimane chiusa la strada comunale della Valle di San Lucano, beh, poi ovviamente ha riaperto in settimana, martedì, quando l'amico del popolo era già in stampa, isolate le 18 persone che vivono nel villaggio in fondo alla valle, non più isolate dunque, ma comunque non sono stati giorni belli per loro. Agordo, Del Vecchio regala panettone di Sicilia ai suoi dipendenti, Moreno De Valle, sindaco di Sant'Omaso, non tutti i turisti sono degli incoscienti Pagina 33, Falcade, la croce e l'asilo, i temi in consiglio comunale, una nuova sede per il volontariato, Croce Verde e anche Soccorso Alpino. Agordo, per l'ufficio turistico, la Proloco cerca foto, Sant'Omaso, riecco l'albero di Natale preparato dai giovani. Agordo Frassinè, è morto Paolo Mosca, il lutto della comunità, un incidente sul lavoro lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Il messaggio di Paolo Mosca, un ricordo letto durante il funerale. E poi ancora qualche notizia che riguarda l'Agordino, andiamo a pescarla nella parte finale del giornale e andiamo a pagina 42, l'articolo di Luisa Manfroi, Geologia delle Dolomiti, storia di pietre e di uomini, il libro di Maurizio Alfieri, geologo nativo di Agordo, edito dalla Fondazione Angelini, 160 biografie di studiosi di quattro continenti che hanno camminato sui nostri sentieri dal Settecento, ne parleremo nell'approfondimento. E poi lo sport, pagina 43, Ilario Tancon, che anche lui è nativo di Canale D'Agordo, alla guida del rinnovato direttivo del CSI di Belluno, tra l'altro anche un nostro collega, quindi auguri a Ilario per questa nuova avventura. Oggi andiamo a presentare un libro che si intitola Dolomiti, la prima scoperta, uomini che hanno fatto la storia della geologia tra Sud Tirol e Alpi Verete. Editore la Fondazione Giovanni Angelini. L'autore è Maurizio Alfieri,
a Gordino, anche se poi è uscito dalla vallata, ma sappiamo che ritorna spesso fra i suoi monti e che oggi abbiamo il piacere di avere con noi. Ciao Maurizio, benvenuto a Radio Più.
Buona giornata a tutti.
Allora, beh, a molti dei nostri ascoltatori il tuo percorso forse è noto, ma io vado così a ricordarlo. Perito minerario al Follador di Agordo, poi laureato in geologia all'Università di Ferrara. Sei stato per molti anni presidente del GAMP, il gruppo Agordino Mineralogico e Paleontologico, e fra le tue, appunto, ti sei impegnato nella divulgazione scientifica, geologica, mineralogica. Ricordo alcuni dei tuoi lavori. Hai collaborato a una stesura del libro su Friedrich Mohs, il grande mineralogista che è morto ad Agordo nel 1839, l'ideatore della scala delle durezze dei minerali. Poi la pubblicazione Dolomiti di Cristallo sui minerali dell'Agordino. Hai coordinato anche il volume Il Vajont a Soverzene, perché è la tua seconda patria, no? Diciamo così, il
Esattamente.
luogo in cui vivi. E poi, ancora più recente, il 2019, il 29 giugno 1873, quindi seguì una scossa ed un tremolio insieme a Manolo Piatta e a Fabiano Nart sul disastroso terremoto che colpì Belluno, l'Alpago e l'Alto Trevigiano. Ora Maurizio sei arrivato a quest'altra fatica letteraria. Allora, spiegaci un po' come nasce la genesi di queste Dolomiti, la prima scoperta, che troveremo in libreria nei prossimi giorni.
Tanti anni fa, una decina di anni fa, anche qualcosa di più. È nato quando appunto ho curato il bellissimo libro edito dal GAMP e dell'autore Danilo Giordano, del geologo Danilo Giordano, che è Dolomiti di Cristallo. Io come presidente del GAMP avevo curato appunto e collaborato per l'uscita, per la stampa praticamente, ma appunto di Danilo Giordano. E allora inizialmente questo libro doveva avere anche una parte storica relativa agli studi di mineralogia e geologia in Dolomiti e soprattutto chiaramente nelle Dolomiti Agordine. Poi non se ne fece più niente, ma questa raccolta di informazioni che si ebbe appunto inizialmente per metterla in questo libro, per inserirla in questo libro, che poi non venne inserita, mi fece scoprire un mondo molto importante, molto affascinante, che era il mondo degli studiosi, non solo geologi, perché alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, ancora la parola geologia non era una parola usata. Diciamo i ricercatori, i naturalisti in senso ampio, quindi erano sì quelli che poi saranno chiamati geologi, ma erano anche tecnici minerari. Erano anche naturalisti nel senso che erano botanici, erano anche tecnici che misuravano le altezze dei monti, insomma, quegli scienziati che avevano frequentato l'area delle Dolomiti in senso lato, quindi non solo l'area Agordina, ma tutte le Dolomiti che noi conosciamo oggi, e che le avevano studiate appunto per scopi scientifici e che a mio avviso poi quando poi ho, diciamo così, sono andato a fondo in queste ricerche, mi sono reso conto che alla fine della fiera, senza nulla togliere ai grandi scalatori e ai grandi geografi o giornalisti di origine anglosassone che arrivarono e che descrissero, tipo Churchill per dire, o la Tuckett o quant'altro, descrissero le Dolomiti poi nella seconda metà dell'Ottocento, ebbene prima di loro erano venuti ed avevano scoperto, diciamo così, le Dolomiti, l'area dolomitica, proprio questi studiosi, questi scienziati che per il loro studio principalmente, quindi non si erano fatti tanta pubblicità loro, non erano stati pubblicati, resi celebri in tutta Europa, erano conosciuti solo a livello scientifico, nelle grandi università, ma a livello del pubblico non erano mai stati resi noti. Ecco, io ho voluto mettere in risalto questa storia, diciamo così, che è una storia che dura, diciamo, dalla fine dell'Ottocento fino poi ai giorni nostri, ma io mi sono concentrato dalla fine del Settecento per tutto il XIX secolo, e mi sono concentrato su questi studiosi, sui loro studi, su che cosa hanno studiato principalmente in Dolomiti e quali sono stati appunto punti focali che poi hanno dato là a degli studi a livello globale, a livello mondiale, tipo per esempio non solo la Dolomia che è stata scoperta da Deodato Lomé proprio in Dolomiti, ma anche altri tipi di studi, tipo la ricerca dei graniti, i graniti in senso lato come roccia che inizialmente non era una roccia, non era considerata una roccia vulcanica, oppure lo studio dei fossili. Che inizialmente non si credeva fosse così importante, poi è venuto, si è visto proprio con lo studio in Dolomiti che aveva un'importanza fondamentale nello studio non solo della geologia, ma anche delle scienze applicate alla geologia. E poi, diciamo così, ho cercato di studiare di più, di mettere a fuoco di più tutti questi studiosi, queste personalità, che sono personalità eccezionali, bellissime e che provengono da tutto il mondo, perché abbiamo studiosi americani, australiani, abbiamo un giapponese, abbiamo europei di tutte le nazioni europee, perché abbiamo slavi, abbiamo lituani, abbiamo russi, non parliamo poi di inglesi, francesi, gli studiosi in lingua tedesca che sono la predominanza, oltre agli italiani ovviamente. Ecco, tutto questo mondo di queste personalità veramente particolari anche, mi è piaciuto, ecco, prima di tutto scovarla, studiarla, poi appunto metterla in un libro che spero possa essere interessante per tutti, non solo per i tecnici, non solo per gli specialisti, ma anche per chi è interessato a sapere come sono state veramente studiate e scoperte le Dolomiti dal punto di vista geologico e scientifico. Ecco.
Anche perché appunto questi primi scopritori, appunto come tu li definisci, e lo hai ricordato poco fa, si inseriscono, no, in un movimento più ampio che è in un periodo più ampio che è quello dell'illuminismo, no? Il momento in cui si inizia a guardare proprio al mondo, direi in generale, perché sono tanti gli ambiti del mondo che vengono indagati dagli illuministi, in questo caso appunto il mondo naturalistico con gli occhi della scienza. Noi oggi guardiamo, no, queste Dolomiti, a volte dico noi, magari i profani, coloro che non hanno l'occhio scientifico, e guardiamo soprattutto invece con l'occhio romantico, no, di questi paesaggi che spesso appunto definiamo mozzafiato, che ci incantano. Lo sguardo di questi primi scopritori, com'è? Qual è? Che cosa notano di questo paesaggio che a noi è familiare? Anzi, poi alla fine diremo, cercheremo di capire se in realtà è davvero familiare anche a noi oppure no. Comunque loro, qual è il loro sguardo?
Ma è interessante, secondo me, per due cose, per due punti di vista molto, molto, molto particolari. Il primo è che è uno sguardo con le conoscenze che avevano allora, non le conoscenze che abbiamo noi oggi. Quindi per noi parlare di fossili o parlare di Dolomia è una cosa naturale. Chiunque sa che all'interno di alcune rocce si trovano dei fossili e riescono e sanno benissimo che le Dolomiti sono formate da roccia dalla Dolomia, appunto. Ma diciamo così, e non solo da Dolomia, ma da ben altre formazioni rocciose, ed è anche questa appunto la particolarità della nostra area che è diventata patrimonio dell'UNESCO, perché è diventata patrimonio dell'UNESCO proprio per questo, perché insieme alla Dolomia, che si trova anche in altre zone del mondo, anche in altre parti del mondo, insieme alla Dolomia noi abbiamo una varietà di rocce, di colorazioni particolarità anche non solo geologiche ma geografiche e paesaggistiche che hanno reso unico questo territorio. Ecco, ebbene, questi studiosi quando sono venuti in Dolomiti hanno visto questo, hanno visto questa particolarità, questa cosa fantastica che sono i colori delle rocce, i colori di questa roccia brulla, scusa, questa roccia grigia che però si incendia durante l'alba o il tramonto diventa rosa, che diventa molto particolare. però questa roccia che si eleva, al di sotto ha delle rocce rosse, ha delle rocce verdi, ha delle rocce di diverso colore che sono particolarissime. Ecco, questi studiosi cercavano di capire ma che cosa sto vedendo, che cosa sto veramente calpestando. Ed è interessante perché già allora si erano resi conto della fragilità di questo territorio che era in continua evoluzione. Ci sono degli studiosi, ne cito un paio che sono italiani, che sono Tommaso Antonio Catullo, bellunese, e il barone Designo, padovano, quindi sempre veneto, che avevano capito già allora la fragilità del nostro territorio, avevano studiato le frane, per esempio la frana dell'Antelao, la famosa frana che ancora adesso crea molti problemi sulla viabilità per andare a Cortina. Ebbene, il buon Catullo all'inizio dell'Ottocento l'aveva già studiata, aveva già detto che bisognava considerare bene questa fragilità di questa zona perché avrebbe creato problemi. Quindi secondo me basterebbe anche studiarli e leggere questi scritti di queste persone per capire veramente qual è il nostro territorio. E farebbe anche molto bene a qualche tecnico comunale, secondo me, leggere questi scritti. Ma detto questo, oltre alla particolarità del nostro territorio, è chiaro che loro avevano delle conoscenze scientifiche che non abbiamo noi oggi, e quindi è bello anche andare a scoprire qual è stato il processo di studio e di elaborazione dei loro studi per arrivare a quello che noi conosciamo oggi. Ci sono voluti secoli per arrivare a quello che noi conosciamo oggi, e riuscire e capire e avere questa conoscenza di come ci si è arrivati è una cosa, secondo me, molto interessante e molto avvincente, ecco.
Beh, la lista, la seconda parte del libro contiene appunto questi riferimenti, queste piccole biografie di 160 studiosi a livello mondiale. Tu poi hai
circa, sì.
Ecco, hai spiegato prima che provengono davvero da vari paesi del mondo, tra i quali,
sì,
non mi ricordo se l'abbiamo citato prima, ma anche il Dolomie, no? Dal quale,
certo,
poi la Dolomite prende il nome, oltre e a Tommaso Antonio Catullo, questo bellunese che tu tra l'altro hai studiato anche in passato, hai approfondito già prima. Senti, beh, intanto Maurizio, ricordo l'editore di questo testo è la Fondazione Giovanni Angelini, e questo io spenderei due parole, che non è piaggeria, però davvero è un ente che da tanto tempo fa promozione di quello che è il nostro territorio, da cultura, anche qui davvero a 360 gradi del nostro territorio, e Esther Casone Angelini in primis, e poi tutta ovviamente la squadra della fondazione, è davvero qualcosa di meritevole.
Assolutamente, guarda, ti racconto questa cosa molto in breve. Io avevo elaborato una prima bozza di questo che diventerà appunto questo libro, e la stavo affinando dal punto di vista scientifico, diciamo così, con un mio caro amico che è un ricercatore del CNR di Padova, il dottor Guido Rodi. Ma stavo cercando appunto chi fosse disponibile a stampare e quindi a darmi una mano appunto per la stampa e la divulgazione di questo libro. E devo dire la verità, siccome è un lavoro abbastanza di nicchia, abbastanza particolare, non avevo ancora trovato nessuno, e questo eravamo circa intorno al 2015, penso. Avevo conosciuto Esther Casone Angelini durante la presentazione di un altro libro, e così parlando del più del meno avevo detto che stavo facendo questa ricerca, stavo cercando un editore e quant'altro, e ci siamo quindi avvicinati, gli ho fatto vedere qual era il mio lavoro, lei lo ha studiato un attimino, e qualche giorno dopo mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, tu non contattare più nessuno, secondo me questo è un lavoro che va sicuramente elaborato, affinato e migliorato, però non ti preoccupare, questo libro lo fa la Fondazione Angelini. Quindi io sono assolutamente grato a Esther Casone e alla Fondazione Angelini per aver per avermi dato questa opportunità, insomma, quindi assolutamente.
Anche perché aveva capito l'importanza, perché questo è il primo libro nel suo genere che analizza la storia della ricerca geologica in Dolomiti, quindi
Ecco, questa è una cosa che voglio mettere in risalto. Non esiste ad oggi nessun libro che analizzi così nello specifico e così approfonditamente la ricerca geologica in Dolomiti come con il mio. Quindi io ne vado fiero proprio anche per questo motivo.
Beh, ci mancherebbe. Tra l'altro è un libro che, oltre alla parte scritta, contiene 48 illustrazioni a colori, 34 in bianco e nero, quindi tra immagini, schemi che permettono di capire meglio di cosa stiamo parlando, oltre alla presentazione di Guido Roghi dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Padova e anche la prefazione di Cesare Lasin del Comitato Scientifico Fondazione Dolomiti UNESCO, Fondazione Dolomiti UNESCO che ha concesso il patrocinio a questo testo. Tra l'altro, ecco, ci riallacciamo anche al tema delle Dolomiti Patrimonio UNESCO perché tu lo accennavi prima, le Dolomiti sono diventate patrimonio UNESCO per vari motivi, tra cui appunto quello della geologia. E tante volte abbiamo l'impressione proprio che questo patrimonio non venga ancora sempre valorizzato adeguatamente. E per riallacciarci a ciò che dicevamo prima, a volte proprio anche per colpa nostra, per colpa di chi queste terre le vive e che magari non le conosce ancora adeguatamente, o forse sottovaluta quelli che sono poi i tesori. E quindi a volte poi facciamo fatica anche a proporlo a chi viene da fuori come un tesoro da scoprire. Non abbiamo solo lo sci, non abbiamo solo quello che va per la maggiore, c'è anche
No,
molto
no,
altro.
assolutamente. Ma secondo me, guarda, prima di tutto voglio dire che le immagini che ci sono in questo libro sono la maggior parte delle foto e delle immagini sono cose che ho fatto io, quindi le foto sono per la gran parte mie e anche le immagini le ho elaborate io. Questo perché ho cercato di fare proprio una cosa a 360 gradi. Quindi cosa ho fatto? Ho girato per queste montagne cercando di andare a scovare i posti che erano stati studiati proprio da questi studiosi, quindi fotografarli e metterli nel libro. Sono andato nei principali centri di ricerca europei, quindi sono andato a Parigi, sono andato a Monaco, sono andato in Austria proprio per andare a cercare quei pezzi che poi gli studiosi avevano preso e portato nei loro stati di origine, quindi ho inserito anche foto appunto che provengono dalla Germania o dalla Francia o dall'Austria. E questo perché si deve capire che molto spesso noi che viviamo in queste terre non ci rendiamo conto di dove viviamo, in che razza di paesaggio affascinante viviamo. Io che ho avuto, diciamo così, la fortuna, ma anche la sfortuna di vivere in città, io capisco benissimo quelle persone che quando c'è un fine settimana non vedono l'ora di andare a respirare in montagna, perché vivere in città è veramente alienante. E quindi non ci rendiamo conto di che cosa voglia dire veramente stare in un paradiso terrestre come il nostro. E quindi conoscere questo paradiso da tutti i punti di vista, quindi anche dal punto di vista geologico, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista appunto di questo patrimonio che è veramente incommensurabile, è importantissimo, perché quando poi vediamo l'autostrada intasata o le strade intasate di persone che vanno in montagna e diciamo: ma guarda questi qua cosa stanno facendo, lo stanno facendo proprio per questo, lo stanno facendo proprio perché vanno in un posto che non possono avere tutto il giorno, tutti i santi giorni a portata di mano, e si rendono conto loro soprattutto di che cosa abbiamo noi. Ecco, noi dobbiamo renderci conto di questo, dobbiamo essere consapevoli di vivere in un paradiso terrestre. Proprio per questo, quindi, lo dobbiamo non solo conoscere, ma anche conservare e valorizzare. E a noi questo un po' ci difetto, facciamo un po' difetto, non solo nella conservazione, ma anche nella valorizzazione. La valorizzazione di un sentiero, una valorizzazione di un paesaggio, è una cosa che deve fare anche il singolo cittadino. deve essere consapevole di che cosa sta guardando e di quanto bello è quello che sta guardando. Ecco, spero di essermi spiegato, perché è una cosa che a mio avviso è fondamentale soprattutto per chi ci abita.
Direi perfettamente, Maurizio, e tra l'altro l'altro messaggio che secondo me è arrivato o arriverà è anche quello della passione, no? che i ricercatori come nel tuo caso, la passione che ci si mette nel fare queste opere, ma anche la passione e come dire, la goduria, mi verrebbe proprio da dire, di andare sui passi di chi è arrivato in queste valli tanto tempo fa e cercare di mettersi, no, negli occhi di queste persone.
Guarda, per me la cosa più bella che ci possa essere è andare a vedere un'alba in un, sei su un passo dolomitico e sta arrivando l'alba. Ecco, cielo sereno, tu vedi questo sole spuntare e queste rocce incendiarsi. Per me è una cosa che non apprezzo.
Allora noi crediamo davvero che questo libro possa appunto consolidare passioni che già ci sono o risvegliarne qualcuna di assopita o davvero incentivarne di nuove nell'andare alla scoperta delle Dolomiti. Mi raccomando, lo raccomandiamo sempre con prudenza. E ovviamente, Maurizio, ti aspettiamo ad Agro nel momento in cui questa emergenza sanitaria ci farà un po' tirare il fiato per una bella presentazione di questo volume che appunto nei prossimi giorni è in libreria.
Sì, guarda, io sicuramente, anzi, lasciami spendere due parole per il GAMP, per il gruppo Gordino Mineralogico e Paleontologico, perché è stato il principale sostenitore di questo libro, cioè proprio anche dal punto di vista, non solo il GAMP mi ha dato qualche spicciolo, diciamo così, è metaforico chiaramente lo spicciolo, per la pubblicazione, oltre all'Unione Montana Gordina e alla Valpiave Assicuratrice, ma le foto all'interno del libro dei minerali e delle rocce che ho fatto io derivano appunto dalla collezione del GAMP e quindi è sicuramente indispensabile per me la prima presentazione del libro avverrà ad Agordo sicuramente, perché non può essere altrimenti, insomma, ecco, appena sarà possibile ovviamente.
Perfetto, allora aspettiamo Maurizio Alfieri ad Agordo, ma intanto, ripeto, lo possiamo trovare in libreria, o meglio lo troviamo lui e troviamo il suo Dolomiti, la prima scoperta, uomini che hanno fatto la storia della geologia tra Sud Tirol e Alpi Venete, editrice della Fondazione Giovanni Angelini. Grazie Maurizio per essere stato con noi e tanti auguri di buone feste, in bocca al lupo ovviamente per il libro.
Grazie e buone feste a tutti quanti.